Buongiorno e benvenuti. Per lasciare spazio alle relazioni e al dibattito successivo, come sempre spero ampio e fruttuoso, apro subito questa sessione pomeridiana del convegno sui linguaggi della solitudine. I relatori del pomeriggio sono noti non solo all'ambito ristretto degli esperti, degli specialisti, ma probabilmente a un più vasto pubblico. Di solito quando il chairman dice così, subito dopo aggiunge e quindi forse non hanno bisogno di essere presentati. Siccome però mi sembra che dietro questo modo di fare si celi anche un po' una certa pigrizia che va combattuta, ho pensato di scrivere una brevissima nota bio-bibliografica per ciascun relatore che vi infliggerò. Il primo relatore del pomeriggio è il professor Gaetano Lettieri. Lettieri è professore ordinario di storia del cristianesimo e delle chiese presso l'Università di Roma, La Sapienza. Le sue competenze e le sue numerosissime pubblicazioni, è un po' un grafomane, vertono sulla storia del cristianesimo delle origini e sulla storia della riflessione teologica cristiana, in particolare sulla genesi e sullo sviluppo della cristologia primitiva in relazione all'origine dell'agnosticismo, sulla genesi della prima teologia speculativa della grande chiesa da Clemente e Origene ai padri cappadoci Mario Vittorino e Agostino. Ha dedicato attenzione e studi anche alla teologia politica, dall'antichità classica al pensiero contemporaneo e al rapporto tra cristianesimo, secolarizzazione, democrazia e laicità. Prego, prego Gaetano.
Allora, ringrazio la professoressa Di Nolfi per questa introduzione. Entro subito in medias res in riferimento al tema che ho scelto di trattare. Un personaggio, una figura, Gregorio di Nissa, e la sua teologia che ho definito congetturale. Per quale motivo? Perché penso che con Gregorio di Nissa noi assistiamo proprio ad un pensatore e ad una teologia che finiscono per rappresentare un tipo specifico, veramente un tipo ideale nella storia della concettualità occidentale. Qui non abbiamo dubbi, se per esempio Agostino può essere interpretato con una sua assoluta creatività come un interprete di Paolo e quindi come un erede di tradizioni teologiche più o meno attive del cristianesimo che lo precedeva. In Gregorio di Nissa, almeno nella sua teologia congetturale, noi assistiamo ad una vera e propria creazione, vorrei dire ex nihilo, di un linguaggio teologico che è destinato a una straordinaria fortuna nella storia del pensiero, sia teologico che filosofico occidentale. E questo linguaggio teologico è il linguaggio appunto della congettura. Io non ho molto tempo, quindi sarò evidentemente superficiale, ma tenterò di spiegare al tempo stesso in cosa consista la novità storica, l'originalità di Gregorio di Nissa, come si strutturi questa peculiare teologia della congettura che è connessa a una mistica dell'epectasis, dall'epektainomenos paolino della prima lettera ai Filippesi, cioè una mistica della protensione, dell'essere proteso. Ed è una mistica della protensione infinita, come la teologia congetturale, la mistica della protensione infinita dipendano dalla novità storica dell'introduzione sistematica della nozione di infinità di Dio nella storia del pensiero teologico occidentale, cioè detto in maniera un pochino più rozza, in realtà l'Occidente prima di Gregorio di Nissa non pensa in maniera sistematica all'infinità di Dio. e quindi voi capite che la novità è storicamente una novità notevolissima, e come questa restituzione di Dio nei termini dell'infinità determini una nuova interpretazione, una nuova concezione del fare teologia che ho cercato di esprimere attraverso l'espressione schiagrafein che Gregorio di Nissa utilizza, cioè letteralmente scrivere ombra, ombreggiare, restituire in chiaroscuro. Scrivere di teologia significa quindi restituire soltanto l'ombra di una luce inattingibile, sicché il linguaggio teologico sarà sempre un linguaggio infinitamente congetturale, improprio, approssimativo, proteso nell'impossibile tentativo di dire la trascendenza. Cercherò anche, e poi comincerò leggendovi alcune, a mio parere, straordinarie espressioni di Gregorio di Nissa, di, forse in maniera molto rapida, ricordare quelle che sono, quella che è una vera e propria catena teologica che appunto è inaugurata da Gregorio, che arriva addirittura fino a Kant e al romanticismo tedesco, attraverso quelle che sono delle mediazioni documentabili ben precise. Catena appunto della, che potremmo definire della teologia congetturale necessaria in relazione a un'infinità di Dio e quindi della dialettica conoscitiva e speculativa che questa infinità, questa trascendenza inattingibile impone. Comincio con leggervi, allora, prima un brevissimo dato biografico, altrimenti questi autori e queste teorie rimangono sospese per aria. Gregorio di Nissa è uno dei tre grandi padri cappadoci, è il fratello minore di Basilio di Cesarea e di Basilio il Grande. I padri cappadoci sono decisivi per la definizione del dogma trinitario, così come verrà in qualche modo corretto rispetto all'impostazione del Concilio di Nicea del 325, nel Concilio di Costantinopoli nel 381. Fine conti sono i cappadoci, a partire dall'affermazione dell'infinità di Dio, a pensare la Trinità come un'unica usia, come affermava Nicea, ma con tre ipostasi, cioè tre sussistenze personali che in quanto infinite si compenetrano perfettamente, si identificano con l'infinità dell'essenza. Da questo punto di vista la nozione di infinità di Dio serve a spiegare il mistero trinitario, la perfetta corrispondenza tra l'unicità dell'essenza e l'articolazione relazionale delle persone trinitarie. Quindi vive, insomma muore intorno ai primi anni del 390, ripeto, e partecipa e quindi attivo al 381 al Concilio di Costantinopoli. E potremmo dire che da un punto di vista culturale quello che lo caratterizza è questa esigenza, in fin dei conti, sistematica di restituire il dogma teologico cristiano, da poco affermato, attraverso un confronto approfondito e originale con la tradizione platonica. Ricordo come tutti i cappadoci siano lettori e interpreti di Plotino, cosa non scontata per molti degli altri padri della Chiesa. Leggiamo allora una affermazione dalla terza omelia sul Cantico dei Cantici, che appunto contiene questa espressione dello schiagrafein. Scrive Gregorio: ogni nozione o concetto non ci rivela la visione o la forma, to eidos, stessa di Dio, visione che nessuno ha mai visto né può vedere, ma ombreggia, così traduce Moreschini, schiagrafei, solamente un'immagine dell'oggetto cercato, come attraverso uno specchio, un enigma, un'immagine che si forma nell'animo nostro in seguito ad una congettura, stocasmos, bagliori in forma di scintille che non possono far vedere con esattezza il pensiero, il nous, in esse racchiuso. E questa è la definizione della teologia congetturale di Gregorio di Nissa. Qualsiasi affermazione di Dio è un bagliore, un enigma provvisorio e transitorio, è una congettura approssimativa che non è in grado di afferrare, di comprendere la natura profonda di Dio. È rilevante sottolineare come sia soprattutto il confronto con l'esegesi del Cantico dei Cantici che consenta a Gregorio di Nissa di sviluppare questa teologia della congiuntura. Per quale motivo? Perché, come già in gran parte Origene aveva cominciato a indicare, nel libro del Cantico dei Cantici è nascosto il segreto più profondo del rapporto tra uomo e Dio. E qui cogliamo immediatamente anche quell'elemento di mediazione con la cultura filosofica greca, cioè la presenza del confronto con Platone, la restituzione del desiderio cristiano come eros, come desiderio della bellezza e come desiderio dell'amore. Il Cantico dei Cantici, descrivendo appunto questo rapporto inesauribile di desiderio tra l'amato e l'amata, o meglio ancora tra l'amato, l'amata e l'amato, viene interpretato come allegoria, come immagine, quindi come congettura biblica del rapporto sempre aperto, progressivo e infinito dell'intelligenza con il divino. Leggo un altro brano di Gregorio che incrocia un altro luogo biblico di particolare importanza, e cioè appunto la necessità da parte di Mosè di poter contemplare Dio soltanto alle spalle o con un tocco fuggevole, e non potendo contemplare fino in fondo Dio faccia a faccia, perché Mosè ne sarebbe ucciso. Quindi l'impossibilità di una visione del volto diretto di Dio, aperto di Dio, e la necessità appunto di continuare a seguire Dio, di inseguirlo, di cercarlo come colui che è già passato ed è già sfuggito. Sono evidenti i riferimenti all'Esodo. E quindi a partire da questo incrocio tra brani del Cantico dei Cantici e brani e appunto diciamo quel passo dell'Esodo che sottolinea l'assoluta eccedenza, il poter vedere Dio soltanto alle spalle e mai nel volto, vi leggo un altro brano, la prima omelia sul Cantico dei Cantici. Il godimento del bene assoluto diviene sempre di più un impulso a un desiderio più grande, perché proprio per mezzo delle partecipazioni alle cose buone esso tende il nostro desiderio sempre più avanti. Così Mosè, grazie al contatto ottenuto per dono di Dio bocca a bocca, vedete qui la lettura di alcuni brani dell'Esodo attraverso la restituzione del bacio dell'amata nel Cantico dei Cantici, dopo sì grandi teofanie provò nel suo animo un desiderio ancora più forte di tali baci, tanto che domandò di vedere colui che desiderava come se non lo avesse ancora visto e contemplato. Dove anche a livello, vorrei dire, antropologico, qui sarebbe interessante ricostruire la fortuna addirittura nel pensiero contemporaneo di questa teologia della congettura, no? Del tocco e della relazione sempre sfuggente tra l'intelligenza e il divino. In fine conti il bacio diventa nella sua proprio carnalità e sensibilità l'esperienza dello sfuggire o del sottrarsi del corpo di Dio che si ama. In fondo il bacio è, penso a certe pagine di Nancy o di Levinas, il tocco e il bacio sono anche esperienza dell'assoluta fragilità, dell'assoluto sottrarsi di ciò che si sfiora e si ama. E continuo con il commento di un versetto del Cantico, profumo diffuso il suo nome, che Gregorio propone. Con queste parole mi sembra allude al fatto che non è possibile circoscrivere con esattezza, per mezzo del significato di un nome, la natura illimitata o Ariston, ma che ogni potenza di pensieri, ogni affermazione di parole e di nomi, anche se apparentemente posseggono una grandezza confacente sia la natura di Dio, non possono per loro natura toccare quello che veramente è. Ma la nostra ragione congettura, katastokazetai, qualcosa su quell'essere che ignoto, seguendo solamente delle orme dei barlumi, ichnon, tinon, kaineusmato, e immagina l'incomprensibile per via di analogia, ectinos analogias. Qualunque nome scogitiamo, dice il testo biblico, che ci faccia conoscere il profumo della natura divina, non serve ad indicare l'unguento stesso, ma le parole della nostra teologia indicano solamente un miserevole residuo, iporeusis, di quanto è esalato dal buon odore divino. Così, come nei vasi che siano stati svuotati dal profumo che contenevano, non possiamo fare una qualche congettura del profumo che verrà stato versato, appunto stokas nomen. Il vero profumo della natura divina, cosa mai esso sia per sua natura, è al di sopra di ogni nome e di ogni pensiero. E allora, qual è la peculiarità teologica? Perché è una novità assoluta, appunto, questa teologia del contatto con ciò che si sottrae a qualsiasi contatto, di questa paradossale unione con ciò che è sempre al di là della possibilità di afferramento? Direi è la coincidenza tra un mysterium conjunctionis, che è specifico e tipico di tutte le tradizioni mistiche, delle esperienze mistiche, e quello che potremmo definire un mysterium alienationis, cioè il vero rapporto con l'assoluto e quindi il vero linguaggio dell'assoluto è quello che riesce a tematizzare l'alterità irriducibile dell'assoluto rispetto all'esperienza mistica e alla comprensione teologica che cerca di restituirla. Notate una espressione ancora delle omelie sul Cantico dei Cantici. L'amato è sempre al di là di ogni bacio, sicché è possibile soltanto sfiorare il proprio bene con l'estremità delle labbra, cioè il bacio è il contatto minimo che sottolinea come il corpo, la sostanza, l'identità profonda dell'amato sia oltre. Allora, da un punto di vista anche filosofico, per comprendere l'inesoribile ricchezza di questa figura teologica, il problema è capire in che senso il vero incontro con l'assoluto e con il senso, potremmo dire, è l'incontro che si conclude nella confessione dell'inattingibilità dell'altro. Cioè l'altro è irriducibile. In questo senso anche dal punto di vista del segreto dell'amore, potremmo dire che il segreto dell'amore è il fatto che la persona amata in quanto persona è sempre al di là di qualsiasi garanzia, possesso, comprensione, delimitazione. Ci avviciniamo, direi, a quello che è il cuore, e poi cercherò di formalizzare alcuni aspetti che mi sembrano strutturali di questa riflessione teologica. Quello che è il cuore dell'esperienza mistica di Gregorio di Nissa e quindi anche dell'esperienza teologica. Quindi, lo ripeto, la originalità di una mistica della disunione, cioè l'attingimento mistico e l'attingimento in qualche modo istantaneo che si compie sempre in una ulteriorità, in un'eccedenza che non si riesce mai a comprendere, a fermare, a possedere. A mio parere, cos'è di straordinario interesse? Come questa struttura teologica e mistica tenda a ripensare all'interno della concettualità occidentale, quindi della definizione del rapporto teologico con la verità assoluta, una struttura escatologica, perché questo è il punto forse più profondo e più ricco. La caratteristica fondamentale della teologia di Gregorio di Nissa e della sua mistica, quindi, è di pensare il rapporto di unione assoluta con Dio come un rapporto segnato irriducibilmente da una struttura escatologica in cui Dio è sempre colui che deve venire, che deve ancora venire, e che l'oggetto dell'amore è solo colui che continua a venire, non è mai colui che è compreso, non è mai un'idea che viene vista, definita e in qualche modo esaurita nello stesso rapporto intellettuale. E allora consentitemi di leggere ancora un brano dalla quinta omelia del Cantico dei Cantici, dove Gregorio commenta il versetto biblico, Cantico 2:8, la voce del mio diletto, e scrive: non aspetto, non volto, non immagine che riveli la natura a colui che viene cercato, ma voce, la quale suscita solamente una congettura piuttosto che una ferma convinzione sull'identità di colui che sta parlando. Sappiamo quanto, pensiamo a Levinas, no? Si è insistito sulla voce, sull'ascolto come dimensione specifica del linguaggio biblico ed ebraico rispetto a una logica della visione che sarebbe più specifico di un linguaggio greco. Qui, nel cuore di un pensatore profondamente platonico, cristiano, quale Gregorio di Nissa, noi potremmo dire che questa logica dell'ascolto di una voce, che questo segno del sottrarsi della presenza e del sottrarsi alla presenza dell'assoluto, in questo senso Derrida si comprende unicamente in questa tradizione, soltanto la voce è ciò che davvero ci connette con il Dio della Bibbia. Continua Gregorio, che le parole dette assomiglino infatti più a una congettura che alla sicura pienezza della comprensione esente da ogni ambiguità, si deduce dal fatto che il testo non si sofferma su un unico tipo di ragionamento e non considera un genere soltanto, ma si muta volgendosi verso differenti oggetti durante le visioni e crede di vedere ora in un modo ora in un altro. Prende un linguaggio che si altera, perché l'alterazione del linguaggio teologico è l'unica possibilità di restituzione dell'assoluta trascendenza del Dio. E quindi non indugia mai sulla medesima immagine dell'oggetto compreso. Il testo così suona, infatti, e questo per me è il cuore della teologia congetturale di Gregorio, ecco, egli viene, Cantico 2.8, cioè Dio non è colui che è, che è visto, che è compreso, Dio è colui che viene, e se è colui che viene, l'inafferrabile, è colui che deve sempre ancora venire. Non sta fermo e non attende, si da farsi riconoscere grazie alla sua sosta, ma si sottrae sempre alla vista prima di essere conosciuto perfettamente. Così, e a me pare però dal punto di vista veritativo, filosofico, sia inesauribile la ricchezza teologica di queste affermazioni, così quell'essere che di volta in volta è oggetto di comprensione è sempre una figura diversa. A livello teologico, concettuale e mistico, Dio è sempre l'altro che viene. Il versetto del Cantico dei Cantici è da collegare, ad esempio, agli ultimi versetti dell'Apocalisse, al Maranatà, alla preghiera sia di Paolo che dell'Apocalisse di Giovanni, vieni Signore, sì, vengo presto. Cioè il fatto che l'esperienza cristiana, proprio perché è un'esperienza di un'alterità irriducibile, è sempre un'esperienza di colui che deve venire. E da questo punto di vista questa struttura dell'epectasis gregoriana, per quanto mistica e volta all'unione con il divino e con l'assoluto, differisce, e sottolineo questo termine, rispetto a tutti i tanti esempi di mistica unitiva che conosciamo anche all'interno della tradizione cristiana stessa, dallo pseudo Dionigi, che in parte comunque dipende da anche da sollecitazioni gregoriane, ma pensiamo a un pensatore mistico radicale quale è Eckhart. E ancora, a me dispiace, come dire, rovinare, per questo insisto tanto sulla lettura di questi brani, la forza, no? La profondità di dei testi di Gregorio, con dei commenti piuttosto estrinseci, perché i testi parlano da solo. Arriviamo in fondo alla restituzione in termini filosofici o in termini teologici, che deriva da questa restituzione della conoscenza di Dio a infinita serie di segni concettuali. Cioè, in fin dei conti, la comprensione di Dio è sempre semiotica, è sempre costruttiva di segni che devono essere trascesi, che rinviano ad altro. Da questo punto di vista, in quanto pensatori di formazione origeniana, noi potremmo dire che con Gregorio di Nissa noi abbiamo l'infinitizzazione dell'allegoria origeniana. Cioè l'allegoria non è un procedimento che ci fa passare dal segno alla verità, ma è il procedimento che, iscritto all'interno della nozione stessa di verità, fa sì che il rapporto con la verità sia all'infinito un rapporto di rimando, e quindi di segno ed eccedenza, quindi una forma di infinitizzazione dell'allegorizzazione. E leggo ancora un brano dalla quinta omelia sul Cantico dei Cantici. Ogni cosa buona che possa essere pensata relativamente alla natura divina procede verso l'infinito e l'incircoscritto, es aperonte kai auriston poiesin, Vediamo dunque che la sposa è condotta dal Logos attraverso le varie ascese della virtù, come una salita che si svolge per gradi. Dopo che partecipò, per quanto le fu possibile, alle cose buone, di nuovo da capo, come se non avesse partecipato ancora a tali realtà, è trascinata a partecipare quel bene che è superiore a tutto, sì che il suo desiderio si accresce in relazione al suo progresso nell'accostarsi a quello che di volta in volta appare. Per questo motivo il Logos, e qui vi sono citazioni di due cantico 13 e due cantico 2.14, per questo motivo il Logos dice ancora una volta alla sposa che si era destata, sorgi, anastasi, e quando essa fu giunta, vieni, etc. Colui che sorge in questo modo non cesserà di sorgere sempre, e colui che corre verso il Signore avrà da percorrere un ampio spazio nella sua corsa divina. Sempre, infatti, bisogna sorgere, e se ci si avvicina di corsa, non bisogna mai per questo smettere, sì che per quante volte dica sorgi e vieni, altrettante volte il Logos dà alla sposa la forza per salire a una condizione migliore. Non vi leggo un altro brano che avevo selezionato dalla sesta omelia sul Cantico, in cui si commenta Cantico 3.1: nel mio letto di notte cercai colui che l'anima mia ha amato, lo cercai, non lo trovai, lo chiamai, non mi udì. È un passo molto lungo di straordinaria bellezza, il letto allegorizzato come il congiungimento mistico, e quindi la peculiarità è il non trovare Dio nel congiungimento mistico, non trovarlo nel letto, non trovarlo nell'intimità della camera nuziale, o comprendere che è trovato soltanto come colui che si è sottratto. E prima di accennarvi qualcosa, perché il mio tempo sta finendo, sull'eredità di questa teologia congetturale dell'infinità di Dio, cerchiamo di formalizzarla e cerchiamo un attimo anche di coglierne la struttura intimamente cristiana. Cioè, in che senso Gregorio di Nissa, malgrado tutto il suo platonismo e la sua aspirazione mistica, in fin dei conti riesca ad articolare una, nella dottrina appunto della congettura e dell'epectasis, una struttura evangelica, sostanzialmente una mistica evangelica. Parlavamo già prima di questa strutturale dimensione escatologica che mi pare la indichino in maniera inequivocabile. Dicevamo che qualsiasi conoscenza divina è per Gregorio di Nissa una conoscenza che dipende dalla che si risolve in congettura, in stocasmos. Qual è la caratteristica della congettura? Di essere sempre progressiva. Già qui voi dovreste correre con la mente a certe figure della storia della filosofia e della teologia occidentale, quali Cusano, ricorderete il poligono iscritto all'interno della circonferenza, che deve all'infinito aumentare i suoi lati. Ogni definizione del poligono è sostanzialmente una congettura. Cusano scrive un De conjecturis, non a caso, e quindi l'unica vera conoscenza di Dio è la dotta ignoranza, è il comprendere dottamente, anche se l'espressione è agostiniana, la sostanza è gregoriana, che la vera conoscenza o dottrina di Dio è nella cessazione o nella eccedenza rispetto alla conoscenza stessa. Ma d'altra parte, ciò che è peculiare di Gregorio di Nissa è far dipendere questa congettura, questo stocasmos, da una teofania. Cioè, non sarebbe possibile alcuna congettura, alcuna conoscenza di Dio se Dio non fosse apparso, se in qualche modo non si desse un mistero di donazione all'interno della coscienza che progredisce nella ricerca di Dio. Questo che cosa comporta? Comporta quindi la congettura come risposta a un'apparizione, a una teofania, a una donazione. La congettura è l'unica modalità conoscitiva che può essere all'altezza di rispondere al dono. E il dono è una dimensione relazionale che non può mai cessare nella mistica unitiva, dovrà essere strutturalmente ripiegato. Voi capite? Riattivato. Voi capite allora come questa logica tra congettura e teofania dipenda dalla teofania fondativa, come dice Gregorio di Nissa, che è l'incarnazione di Cristo. La prima e fondamentale delle teofanie, delle apparizioni di Dio nella finitezza. Gregorio parlava appunto di questo diastema, di questo muro ontologico che separava la creatura finita dall'assoluto, dal Dio infinito, l'unica possibilità di comunicazione con l'infinito è il dono, cioè il manifestarsi teofanicamente dell'infinito nel finito, e quindi in qualche modo l'incarnazione di Dio in Gesù si prolunga intellettualmente nelle apparizioni mentali del divino che si rivela alla coscienza. E quindi da questo punto di vista la struttura è evidentemente cristologica. Ma qual è un altro elemento specifico della teologia mistica di Gregorio? Il fatto che evidentemente, questa affermazione verrà ripresa sia fortemente sia dai platonici di Cambridge, lettori di Cusano, anche da Bruno, in particolare negli Eroici Furori, sia da Leibniz che da Kant, l'infinito può, per il finito, essere conoscibile unicamente nella progressione infinita. Pensate al postulato kantiano dell'immortalità dell'anima, o pensate appunto alle tesi della monodologia o ai principi di metafisica leibniziani, in cui si parla di una conoscenza infinitamente progressiva e di una gioia infinitamente progressiva per il finito che cerca di attingere, di conoscere l'infinito. Da questo punto di vista, però, questa struttura fa sì che l'esperienza unitiva, se al tempo stesso, ci sono brani straordinariamente interessanti di Gregorio in proposito, un'esperienza di fede e incredulità, di disperazione e di speranza. La disperazione perché l'amato è già sfuggito, non appena io mi sono illuso di toccarlo, di stringerlo o di baciarlo. Questa struttura di fede e incredulità, di sperazione e speranza, che infinitamente si prolunga nella esperienza del desiderio stesso, e non c'è desiderio senza questa tensione, cioè questa è l'anatomia del desiderio. Il desiderio è animato unicamente da un'alterità irriducibile al desiderio stesso. Non appena l'alterità viene presa, compresa, il desiderio si estingue. Non c'è bisogno di andare a chiappare la canna, no? Per comprendere questioni di questo tipo. Ma quello su cui io vorrei insistere è che questa dimensione è una dimensione cristologica, nel senso che l'esperienza della stessa morte e risurrezione di Gesù, interpretata misticamente. Cioè qui Gregorio di Nissa attiva all'interno di una struttura gnoseologica a livello teologico la dialettica paolina lettera spirito, lettera che uccide, spirito che vivifica. Esperienza di morte, estrinsecità di qualsiasi conoscenza, legge, religione, assetto determinato che cerca di definire il rapporto con il divino, eccedenza del divino e dello spirito come unico rapporto, quindi di donazione, di rivivificazione. La dialettica lettera spirito è una dialettica che viene quindi prolungata all'infinito all'interno della coscienza del soggetto teologico, del soggetto mistico. E allora chiudo sottolineando ancora una volta questa dimensione. Noi potremmo dire che la peculiarità, la ricchezza straordinaria, ripeto, questa teologia dell'infinità che per la prima volta viene pensata sistematicamente, restituita quindi come teologia della congettura e del progresso infinito, è una teologia che, è una formula un po' astratta, mi perdonerete, tende a ontologizzare, cioè a inscrivere all'interno della comprensione della verità dell'essere l'escatologia della rivelazione. Cioè la verità dell'essere in quanto verità personale è una verità che comincia a restituire la struttura dell'essere come infinita perché personale e quindi come escatologicamente scandita, sicché il rapporto con la verità dipende all'infinito unicamente dal volersi manifestare personale della verità, di questo volto che in quanto volto personale si dà e non può che sottrarsi, perché non è cosa, ma è persona, e la persona rinvia sempre una sostanza o un segreto che la persona media, veicola, ma non riesce ad esaurire. E allora vi anticipavo di questa catena, ve l'ho in qualche modo sciolta, anche se in maniera molto frettolosa, nell'esposizione di questi punti chiave, a mio parere, del pensiero teologico di Gregorio di Nissa. Gregorio è un autore che viene eletto a suo interlocutore privilegiato e a padre fondante, il maggiore degli interpreti greci della scrittura, ancora superiore a Origene e all'Opera di Dionigi, come il grande commentatore della scrittura, da Eliugena, Giovanni Scotto Eliugena nel cuore del IX secolo. Eliugena quindi eredita questo cuneo sostanzialmente antiagostiniano, qui il discorso sarebbe molto lungo, all'interno della teologia mistica dell'Occidente. Eliugena è autore molto influente su Eckhart e su Cusano, noi possediamo anche delle glosse cusaniane, al particolare al primo libro della De Divisione Nature, del Perifusion di Eriugena. Da Cusano questa teologia della dedotta ignoranza e della congettura passa prima a Bruno in maniera originalissima, perché Bruno poi con il suo, chiamiamolo volgarmente, panteismo complica queste sollecitazioni mistico-cristiane. Ma se prendete gli eroici furori che si aprono con un riferimento a Origene, l'influenza cusaniana della mistica dell'Epectasis è del tutto evidente, no? Ricordate quell'espressione di Eroci Furori bruniana, aspirare infinitamente, cioè il rapporto con il divino è aspirazione infinita, ed è la restituzione, in termini italiani vorrei dire, dell'Epectasis gregoriana. Ma da Cusano passa ai neoplatonici di Cambridge e a Leibniz, da Leibniz a Lessing, e Kant, ricorderete quell'affermazione lessingiana, Lessing scrive tra l'altro un'opera a sua Origine le pene eterne, Lessing, quella famosa espressione se Dio mi si presentasse nella destra mi desse la conoscenza perfetta della sua verità, nella sinistra soltanto il continuo desiderio di cercare, io mi inginocchierei, direi la verità completa e riservata soltanto a te, a me non può che essere dato il desiderio infinito di ricerca. Da Lessing, appunto, vi dicevo, a Kant, e da Kant, secondo delle modalità estremamente complesse, al romanticismo tedesco, allo stesso pensiero fichtiano, ovviamente si perde poi la consapevolezza della scaturigine teologica gregoriana, di questa struttura dell'infinità e della congetturalità. Mi limito soltanto ad un esempio. Potrebbe parire forzato, so, 3 minuti?
No, ce l'hai.
Scusate se vi stanno una. Che è quello di Kant, cioè in fin dei conti in Kant la stessa struttura teologicamente segnata con forti influenze leibniziane della distinzione tra fenomeno e noumeno, cioè l'inconoscibilità di Dio, la sua impossibilità di determinarlo da un punto di vista conoscitivo, è in fondo una modalità di restituzione, ovviamente in una struttura ormai gnoseologica assai diversa, che si fa carico anche della definizione del sapere scientifico, ma direi a livello teologico è una restituzione del fatto che Dio debba essere al di là di qualsiasi pretesa umana di circoscriverlo e determinarlo. Sicché il numero potremmo persino definirlo nella sua scaturigine leibniziana e nell'esito del postulato dell'immortalità dell'anima kantiano, che afferma che l'anima non può avere il rapporto con Dio se non una relazione di infinito progresso e di infinita gioia nell'approfondimento della conoscenza inattingibile nella sua pienezza, del desiderio che la spinge. Sono proprio dispositivi gregoriani che si incuneano all'interno di uno dei più grandi, decisivi pensatori del pensiero filosofico moderno. Sarebbe anche interessante con voi percorrere la fortuna novecentesca di Gregorio di Nissa, vi citavo prima Derrida, ma qui il discorso sarebbe assai complesso, perché il giro è di un riattingimento di una radice ebraica irriducibile del linguaggio dell'assoluto. Ma se voi pensate alla fortuna straordinaria che Gregorio di Nissa e l'origenismo in generale hanno avuto in tutta la tradizione gesuitica del Novecento, penso a Derubac, a Teilhard de Chardin, penso allo stesso Danielou, quindi a pensatori che si sono mossi, a Rahner, si sono mossi nella direzione, von Balthasar, nella direzione di un recupero radicale dell'origenismo. Ricordo che già nelle controversie antigiansenisse tra fine 500, diciamo già da fine 500, ma poi tutte le controversie giansenisse del 600, i gesuiti si faranno carico di recuperare Origene e Gregorio di Nissa contro lo strapotere giansenista di Agostino. Quindi vedete come in realtà questa figura teologica, questo scrivere l'ombra, questa teologia come teologia in fondo non dogmatica, se non nell'infinita approssimazione di una verità che sempre sfugge, abbia avuto una potente fortuna e rappresenti anche una riserva di libertà, di dinamismo e in fondo di esperienza di fede nell'ulteriorità, nell'alterità di Dio, che ha segnato profondamente il linguaggio occidentale nel suo modo di pensare l'assoluto. Grazie.
Ringrazio il professor Gaetano Lettieri per questa relazione così densa e stimolante.